Siamo nati per vincere, amen, e non possiamo farne a meno. Quanti di voi siete d'accordo con me? Dite amen. Sono felice di essere qua, credetemi. Non ha importanza la fatica che abbiamo fatto per poter venire, perché ieri l'unico viaggio che c'era era quello della mattina alle 6, ci siamo dovuti svegliare alle 4, ma abbiamo avuto questa meravigliosa esperienza circa 4 anni fa di fare una scuola biblica qua a Torino. E abbiamo visto la fame, la sete, il desiderio da parte di tutti di fare parte di questa scuola, di ascoltare, di avere il desiderio di avere la parola dentro e di fare in modo che ci possa essere il regno di Dio stabilito in questa realtà, in questa città. Vedete, gli unici che possono cambiare le cose siamo noi credenti. Molti pensano che hanno fiducia nella politica, molti hanno fiducia nelle infrastrutture, molti hanno fiducia nelle... E ci riempiamo la bocca a volte anche la testa di tante cose che non sono la verità, non sono la verità, credetemi. Ma è pur vero che tutte le volte che noi invochiamo il nome del Signore, il Signore è determinato a intervenire, ha il piacere di intervenire. E desidera intervenire. Il cambiamento viene da Lui. Lui ha il desiderio di cambiare e stabilire un regno. Quando noi diciamo il Padre nostro, diciamo così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Cosa diciamo? Venga il tuo regno. Noi non stiamo lottando per qualche cosa che sia nostro. È un regno che non avrà mai fine. Ma ci pensi? Noi possiamo avere 60, 70, oggi mi meravigliavo che lui, ma è un picciottiedo, come si dice dalle nostre parti, è un grillo, mica falsa che è il piacere, e gli ho chiesto quanti anni ha, non lo dico, lo deve dire lui, perché, e io sono, sì, voi lo sapete, ah bravi, siete meravigliosi, e io ho pensato tra di me, voglio essere così alla sua età, così attivo, non mi voglio fermare, e penso e dico, guardate, noi, il Signore ci dà questo tempo, che possono essere 80, anche 90 anni, ma perché poi dobbiamo entrare in un regno che non avrà mai fine, un regno che è eterno, secolo dopo secolo, dopo secolo, dopo secolo, dopo secolo, dopo secolo, e puoi continuare fino a domani, ma puoi mettere secolo, dopo 100 anni, altri 100 anni, altri 100 anni, però sai la cosa più importante? Non è questo tempo, è che noi siamo con Gesù. E allora io devo fare qualcosa. Ci vuole qualcosa che io debbo coinvolgere nella mia vita perché questo accada. E così ora stiamo vivendo tempi strategici. È vero che, diceva il pastore Franco, tempi strategici. Mai come adesso si stanno vedendo... come dire, moltiplicare da un lato il peccato, si sta, come dire, andando verso una perversione proprio il massimo che si può avere, no? La legalità sta entrando in tutto ciò che era illegale, no? Non so se avete notato, adesso, prima si diceva qualche cosa e si diceva che questo, ma questo non è giusto. E ora invece si dice, no, legalissimo. Non so se avete saputo della nostra esperienza che è successo che un nostro carissimo fratello ha testimoniato che lui ha lasciato la sua identità ed è diventato etero, no? Ha lasciato la sua identità in una maniera ed è diventato... Ma è successo un macello, lui l'ha fatto pubblicamente per dire, per testimoniare di Cristo, no? E sono venuti la RAI, sono venute le Iene, sono venuti tutti quanti, un macello, non vi posso dire, non so nemmeno se posso dirlo pure qua, non lo so. Però sapete, è successo un macello, una baraonda, sono venuti a vedere, a sindacare se era vero che lui l'ha fatto perché è costretto, perché lui l'ha scelto, perché lui ha detto. Lui ha testimoniato con potenza, sapete, aveva dentro il cuore una forza, boh, ma micidiale, proprio, a momenti le mura cadevano della nostra chiesa, e lui ha testimoniato della potenza di Dio, di quello che Dio ha fatto, di come lui ha desiderato questo, di come lui ha lasciato quello che ha lasciato per prendere la volontà di Dio. Ebbene, un mondo dall'altra parte si è manifestato per dire che non era d'accordo, per dire che lui, aspettiamo quello che succeda, come dire, aspettiamo che tu cadi per dire che non è vero. Guardate, non è facile. E sempre di più sembra che di essere cristiani non è facile. E sembra sempre di più che la Chiesa sta cominciando adesso, questa volta, come dire, se vuoi essere Chiesa devi essere determinato, se vuoi essere Chiesa devi essere, se vuoi essere nel regno di Dio dobbiamo essere, come dire, perfettamente convinti. Non puoi essere un piede dentro, un piede fuori. Amen. E questo significa che, come dire, il Signore ci sta chiamando a allenarci, ci sta chiamando a fare in modo che noi possiamo diventare delle persone speciali. Sapete, io quando ho fatto il servizio militare, non ho fatto il servizio militare solo di leva, io ero convinto di essere, volevo fare di più, e quindi sono andato in corsi speciali. E nei corsi speciali ci insegnavano per fare in modo che d'essere delle persone che dovevano affrontare nemici particolari, dovevano avere delle attitudini speciali per poter superare determinati percorsi. E allora ci facevano fare dei percorsi dove non c'era il sotto. Io mi trovavo sospeso in una corda, ho detto, ma dov'è il pavimento? Non... e mi trovavo, diciamo che non ci davano da mangiare, ci facevano stare giorni interi soltanto nutrendoci con acqua. E allora noi ci accorgevamo che questo allenamento poi ci doveva portare a quello che erano poi le missioni, e nelle missioni effettivamente, avendo fatto un allenamento, eravamo già pronti. Allora quando il Signore parla e noi stiamo vivendo questi tempi, quello che ci dice è di allenarci, di prepararci, perché può succedere che noi ci troveremo di fronte delle difficoltà da dover affrontare. Allora sapete, un po' come si diceva ieri, lo spirito profetico sta avvolgendo la Chiesa, stiamo entrando in una dimensione diversa, dove il futuro il Signore ce lo vuole fare vedere già da prima, perché, come diceva mia moglie, in questa maniera entrare in una dimensione che tu sai quello che avverrà è già da vittoriosi. Ci siete o no? Siete con me? Ditemi amen. Allora vedete, tutte le volte che tu entri in una dimensione del futuro e tu sai che quello che sta per accadere accadrà, allora preparati, prepariamoci. Chi si prepara vince, chi non si prepara avrà qualche problema. Io non voglio dire che perde assolutamente, ma prepararsi significa vincere, non prepararsi significa dovere avere difficoltà. Sapete, quando io mi allenavo, io sono stato campione italiano di judo, il fisico me lo ritrovo, no? E allora mi piaceva allenarmi, e la cosa più bella, sapete qual era? Che il mio allenatore mi diceva, vedi, ti incontrerai con questo è un abile, se tu non sai la contromossa sua, per certo perderai. E io ci dicevo, cosa dobbiamo fare come contromossa? Vedi, devi fare questo. Vieni, alzati. E io mi ricordo che Mauro è troppo duce, l'ho conosciuto ieri, è veramente una persona simpatica assieme a sua moglie. E allora sapete, lui mi diceva, vedi, era una mossa così, apri le gambe. Si trattava, no, non lo faccio cadere. E allora sapete, lui mi diceva, vedi, lui ha un debole, lui non piega le gambe. Mi diceva, se tu sei capace a piegarti, entrare, puoi fare questa mossa così, lo alzi e vinci. Però devi studiarti, mattina e sera, devi allenarti, figlio mio, devi allenarti. Allora sapete cosa facevamo? Io mattina e sera facevo sempre questa mossa così. Tutti mi passavano, sapete, pomeriggi interi a allenarmi, sempre allenarmi. Mia madre mi diceva, ma figlio un fu Dio, come si dice tradotto in italiano, mio figlio è fuso, è diventato pazzo. Ma io mi andai a allenare, e venne il giorno delle gare, e mi trovai questo enorme campione, e mi sono trovato lì. E allora lui mi disse il mio allenatore, Giuseppe, è il momento. se sei abile, vinci. Tutto quello che per cui ti sei allenato, adesso lo devi fare vincere. E io mi ricordo, ci siamo dati il saluto, eravamo lì, nel, sul tatami, no, eravamo sul tatami, eravamo lì, lo sapete, allora io ho fatto il saluto a tutti e due, e io ho detto, tutto quel tempo per cui mi sono allenato, ecco qua. Allora sapete, mi sono avvicinato, è stato un attimo, boom, ho vinto. Non ci credevo nemmeno io, non ci credeva nemmeno mio padre che era nella come si chiama, ma ho vinto, ora ti puoi sedere. Perché? Perché vedete, il nostro allenamento è molto più importante di qualsiasi altra cosa. Lui ha citato molto bene, ha citato Paolo che parla a Timoteo. E guardate, vi faccio vedere, c'è un allenamento che parla l'Apostolo Paolo parla a Timoteo e dice qua, guardate, parla proprio di questo allenamento, guardate qua, dice così, sono i versi prima, dice così, prima Timoteo capitolo 4 verso 6, proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà. Perché l'esercizio corporale, sta a significare il fatto di andare in palestra, il fatto di tenere il proprio corpo bene, dice, è utile a poca cosa, ma la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. E com'è che non mi avete messo il verso? Bella verità. Com'è? Ah, se ne sono andati tutti. Dice qua così, guardate, ma la pietà è utile a ogni cosa. Che cos'è la pietà? La pietà sta parlando del tuo allenamento spirituale. Quanto tu stai alla presenza di Dio, io non posso starci per te. Quanto tu stai alla presenza della parola, io non posso starci per te. Tu ci devi stare. Quanto stai allenato a dire, Signore, cosa vuoi che io faccia? Sto facendo il tuo proponimento? Sono davvero d'accordo, pronto a quello che tu vuoi che io faccia? Sto compiendo il proponimento che tu vuoi. Che cos'è questo proponimento? Lo dice qua. Guardate, lo dice in Romani. Dice così. Guardate che è una cosa importante, perché noi vogliamo entrare non solo ad essere figli, ma vogliamo essere parte del regno, no? Se voi prendete Romani dice proprio questo, no? Romani, capitolo 8, guardate, la grande epistola dell'Apostolo Paolo, dice così, Romani 8, no? Giusto? Verso 28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene, per il bene, per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché che quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Poiché quelli che ha conosciuti li ha anche predestinati ad essere secondo il suo disegno. Boh, va bene. Il suo disegno. Quindi, non so come ti chiami. Come ti chiami? Pamela, che bel nome Pamela. Allora, se andiamo a vedere, c'è un disegno che Dio ha stabilito per lei. Ma il disegno per lei non è il disegno per me. Allora io, se dovessi copiare il suo disegno, sto facendo male. Perché io ho il mio disegno che devo copiare e lei ha il suo. E un giorno il Signore non mi dirà, a me mi dirà, Giuseppe, hai fatto il proponimento per cui ti ho chiamato? E gli devi dare una risposta. E tu gli puoi dire, sono andato a evangelizzare in Africa. Cioè un po' giù, più giù da me. E il Signore ti dirà, ma non ti ho detto di farlo. Io ho un proponimento per te. avevo un proponimento per te. Quello che io ti ho detto dovevi fare. Allora vedete, se Dio ha un proponimento, un disegno, è ovvio che Dio stesso mi dirà il disegno che io devo fare. Certamente a me la notte mi fa sognare di fare scuole bibliche, mi sogno classi. Nella mia mente ci sono sempre classi. Nella mia mente io mi sogno classi aperte, sapete? Io che insegno. Quando non insegno io vedo insegnare all'apostolo Lirio. E allora gli dico, dimmi cosa devo insegnare. E lui mi parla in lingue. E gli dico, perché mi parli in lingue? E lui mi dice, perché poi te lo dico. E ci sono cose che lui mi dice in italiano, e allora io capisco, le afferro. E poi gli dico, basta, perché? E perché parli in lingue? Gli ho detto, perché poi ti devo dire altre cose, per adesso ti serve quello che ti dico. E io vero me le sogno, così come mi sono sognato a Torino di fare la scuola biblica, così come mi sono sognato Trapani, Agrigento, Licata, Paternò, Catania, Enna, Messina, Napoli, Roma, Firenze, Torino, Milano e tante altre scuole che abbiamo fatto. Le ho tutte sognate e tutte si sono fatte. E Dio mi ha dato grazia. Ma io so che c'è ancora nel proponimento, che non mi sono fermato, che quella è una minima cosa. Ma per ognuno di noi c'è un disegno, sapete, è come un grande puzzle, dove io sono una tessera. Aveste visto mai, c'è mia figlia che si compra i puzzle, mia figlia è un ingegnere civile. Gli piace, come? Scusami, edile, non si può sbagliare, siamo a te. È un ingegnere edile. Si è laureata a luglio dell'anno scorso e ora sta facendo, già lavora, già sta piazzando tutta Palermo di ruote ferrate per il tram che si deve fare. Cioè, ci sono tutti quelli che la benedicono e tutti quelli che un po' meno, perché sapete, fare il coso, si chiamano studi di fattibilità, se non si può sbagliare nemmeno qua. E quindi immaginate, no, che stanno facendo tutte queste, e ci sono quelli che si vedono passare tutto questo team di ingegneri che stanno facendo questa cosa, e gli dicono, un po' come il film di Totò, quello Truffa 63, ma giusto qua lo dovete fare, il passaggio, vi ricordate questo film, ma giusto qua lo dovete fare, così ci dicono di fare. E allora guardate un poco, come dici? Ama fare i puzzle, e ci sono quelli che sapete da 5.000 pezzi. E questi 5.000 pezzi io ne prendo uno, ho detto, ma chi sono? Ma questo da dove viene? In mezzo a tutta sta cosa. E lei mi dice, guarda, è da qui. E lei lo mette. E in mezzo a 4.999 lei mi sa dire il posto giusto. Non c'è nessun errore di forma. Il pezzo fa lì, unico e solo. E tu sei lo stesso, io sono lo stesso. Questo enorme, grande puzzle che è il regno di Dio, tu sei unico. Dillo, unico. Io sono unico. Unico, ripetilo. E fai parte. Ti puoi fare un applauso? Sì, fatelo. Sei unico. E nella misura in cui tu sei unico, sai, tu puoi prendere quel puzzle tutto fatto, ma quando manca una sola tessera, si vede a un miglio di lontano. Si vede che manca quel pezzo. E Dio ha detto no, nessun pezzo deve mancare nella mia sposa. Non ci deve essere un pezzo nella sposa che manca. Quindi tutti siamo invitati a essere parte di questo. Nessuno si è escluso. Dillo, io non voglio essere escluso dal regno di Dio. Voglio farne parte. E mi studierò per farlo. E ora parliamo della parola che il Signore mi ha dato, perché questa era semplicemente l'introduzione. E allora dice così, guardate, il titolo della parola che vi devo dare è questo, un santo sacerdozio. La Chiesa deve vivere il tempo che sta vivendo. E in Prima Pietro 4, Prima Pietro, Pietro un grande. Se voi leggete Pietro, senza avere nessun filtro rispetto a quello che abbiamo visto sempre di Pietro, alcuni dicono, ma io sono come Pietro, emotivo come Pietro. So che c'è una piccola differenza. E Pietro in una sola predicazione ha fatto 3.000 convertiti. Pietro in una sola predicazione, e poi nella successiva, 5.000 solo uomini. Poi Pietro ha avuto l'abilità di parlare, di fare la Pentecoste. Mentre ha fatto la Pentecoste con i giudei, ha fatto la Pentecoste con i gentili, se leggete è andato al Cornelio. Immaginate che uomo, grande uomo Pietro. Io quando penso a lui dico che grande uomo che hai fatto, Signore, come si è cambiato, trasformato. Un Pietro, un giudeo, un uomo, sapete, dalle grande cultura, uomo come dire, radicato, estremamente radicato nella sua cultura, è arrivato a un certo punto in Atti 10, lui vede un telo dove il Signore gli dice ammazza e mangia. E lui no, non sia mai, io non mangio ciò che è impuro. È vero, così gli abbiamo insegnato, così era la scuola giudaica. Non mangerò ciò che è impuro. La prima, la seconda, la terza volta. E allora arrivato a un certo punto viene la commissione da parte di Cornelio, il quale dice, sai, abbiamo visto, quest'uomo ha fatto tanto bene per la nostra nazione, ma in casa sua è entrato un angelo, e da quando è entrato un angelo si è trasformato tutto. Quest'uomo ha detto, vai a chiamare Simone, vai a chiamare Simone e fallo venire da me. Simone entra a casa di quest'uomo. Non poteva entrare, secondo la tradizione giudaica, non era permesso a un giudeo entrare dai gentili. Specialmente un soldato romano, specialmente un centurione. E lui entra e gli dice il fatto che c'era stato quest'angelo. E lui dice in una affermazione che magari fa un po' pensare, e dice, ora ho capito che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, come dire, anche se tu sei un gentile, roba da poco, ma vedo che Dio non fa alcuna differenza. E lui dice, bene, ricevi Gesù come Signore, nemmeno il tempo di finire, lo Spirito Santo investe loro e parlano tutte in lingue. E Pietro dice, no, ma cosa sta succedendo? Lo Spirito Santo investe loro, li prende tutti quanti, e loro poi si battezzano in acqua. Ma non c'è stata la parte opposta dei giudei, come dire, facciamo festa, siamo contenti. Lui si è dovuto giustificare, quest'uomo si è dovuto giustificare, come dire, io ho fatto una cosa, perdonatemi, ma lo Spirito Santo è venuto su di loro. E dire, non sono stato io, è stato lo Dio stesso. Ah, hanno ricevuto lo Spirito Santo e loro non poter dire niente. Pure loro lo Spirito Santo, pure loro si sono messi a parlare in lingue, sì, pure loro. E per il rotto della cuffia con lui, come dire, me la sono vista pietre pietre, si dice a Palermo. Pietre pietre, come si suol dire, me la sono vista brutta. E alla fine tutti comprendono che non c'è nessun popolo, non ci sono giudei né gentili, ma c'è l'unico popolo, tutti in Cristo Gesù. E allora Pietro è quello che scrive adesso. Se voi lo vedete, che grande cambiamento che Dio ha fatto nella vita di Pietro. Che grande uomo che è diventato, abile, sensibile alla trasformazione. Come dire, quello che Dio vuole io posso fare. Io posso cambiare. Voglio dirvi un'altra parola. Un uomo che è stato un grande scienziato, un grande uomo che ha dato la vita per la scienza, un certo Darwin che tutti quanti conoscete, e lui ha detto, e questo è quello che voglio lasciarvi come impronta, la generazione che dura non è quella che è più intelligente, né tantomeno quella che è più forte, ma quella che è abile a cambiare. Ricordatevi questo. L'abilità di un credente nel cambiare è quella che ti permette di non essere sclerotico e all'urto del cambiamento di poter permettere alla vita di Dio di venire presso di te. Perché vi sto dicendo questo? Perché le chiese un tempo al cambiamento non hanno permesso nulla. Un tempo i tossicodipendenti non potevano entrare nelle nostre chiese. E la salvezza a questi chi gliela doveva portare? Quando i primi tossicodipendenti sono entrati nella nostra chiesa, a San Lorenzo, sapete come sono entrati? Con le catene, vestiti di nero, cin, tutti che sono arrivati erano 20, 30, dicevo, questi la chiesa la finiscono di rompere, sicuro. E lo sapete che è successo alla predicazione del Vangelo? Tutti a piangere dal primo all'ultimo, erano una quarantina, tutti a piangere dal primo all'ultimo. Hanno preso le catene, le hanno prese, le hanno buttate a terra, si sono tolti i vestiti che avevano neri, l'hanno lasciate lì e hanno detto tutti, serviremo Dio da questo momento. Prima l'abbiamo visti pericolosi, perché poi l'abbiamo visti più pericolosi dopo, perché hanno detto, questi sono decisi, chissà che faranno. Ed è vero, hanno messo il mondo sotto sopra, hanno portato tutti i tossicodipendenti, hanno portato tutte le persone che erano strane. Ma per molti anni le chiese hanno chiuso le porte a questi. Chi li doveva salvare? Se oggi la chiesa chiude le porte a quelli che hanno problemi di sessualità, chi li deve salvare? C'è un cambiamento che deve avvenire, c'è un cambiamento il modo come dobbiamo trattare gli altri. Noi, Gesù parlava alle prostitute, ma non diventava lui una prostituta. Gesù parlava ai ladri, ma non diceva, ma non diventava un ladro. Gesù parlava a Zaccheo, che non era nuovo, oggi verrò in casa tua. E subito Zaccheo cosa ha detto? Se ho rubato darò 3 volte, 4 volte tanto. Immaginate, ravvedimento, immediato, cambiamento assoluto. Questo perché? Perché con Gesù, se Gesù avesse detto a Zaccheo, oh, a casa tua non ci vengo nemmeno se mi... Io non ti voglio nemmeno, ma manco ti voglio vedere. Zaccheo non si sarebbe salvato. Zaccheo sarebbe morto, sarebbe andato all'inferno. Vedete il nostro cambiamento cosa produce? Se lei ha vita, e lei è l'unica che può dare vita, ma lei non dà vita, la morte è per tutti. Pensateci. Non siamo noi forse luce? Pensateci. Chi è la luce qui a Torino? Sì, lo siamo noi. Se tu non parli della luce, la luce non verrà da nessuna parte e la morte sarà per tutti. Ci siete in questo ragionamento? Siete con me? Un giorno, sapete, a Palermo, in uno dei luoghi più malfamati, mi fecero tipo un piccolo scherzetto, sai, c'è una sorella che... C'è una persona così, dovrebbe accettare Gesù, che sai che ci vuoi andare, tu che così, ci va. Ho detto, non ti preoccupare, io ci vado, tranquillo. I fratelli si erano messi d'accordo, 7 fratelli si erano messi d'accordo di questa sorella, 7 fratelli. Se io non liberavo la mamma, io non ci sarei più. E questi, sapete come mi hanno accolto, no? Il coltello tra le unghie, no? Si pulivano le unghie, no? Ma dove sono arrivato? Ma dove mi sono trovato? No. E questa, sapete, aveva dentro le orecchie una fattura che lei gridava perché la notte non poteva dormire, non dormiva più da 2 mesi. E allora c'erano questi fratelli meravigliosi, no? Immaginate, come si dice da noi, cioè gente antisa, come si suol dire, no? E io sono andato lì e ho detto... E il fratello più grande gli fa, chi se come l'avoci, cioè tradotto, questo è come gli altri, questo sicuramente vuole soldi. Allora io mi ricordo che siamo andati là e questa donna, sapete, impazziva e mi diceva, ti prego, per piacere, aiutami, liberami perché non ce la faccio più. Mi ricordo che ci sono andate con una sorella, un'altra sorella ancora, anziane, e io mi ricordo che già la paura di vedere quelli è una cosa davanti. Gli ho detto, nel nome di Gesù, mi sono fatto curare, nel nome di Gesù ricevi immediatamente guarigione, spezzo il dominio delle tenebre, si libera. Questa, sapete che ha fatto? Un minuto di silenzio, ferma, sorriso, e fa,
finita!
Io pensavo, disse, è finita qui. No, sapete che fa? Spalanca il balcone, apre il balcone, 5 del pomeriggio, e dice a tutti, palazzi limitrofi, Gesù mi ha guarito! Io e le altre due sorelle apriamo la porta e facciamo le scale, sapete, drrr, così. Il tempo di uscire fuori, ha detto, no, che succede? Troviamo tutta una serie di persone che erano venute per correre, per sapere cosa era successo, e ci fanno, no, ma che è successo? Buh, niente, non ne sappiamo niente. Allora i fratelli di questa, i figli di questa signora fanno, sono stati loro, non ci siamo potuti più allontanare, e noi tra la paura e vedere la gloria di Dio si sono convertite 250 persone. Abbiamo fatto un battesimo solo dove c'erano loro. Uno di questi aveva un sistema per tagliare gli alberi che mi faceva in pensione. Sapete come? Prendeva la pistola, la calibro 38, tum 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 tum, l'albero, punto. Dicevo, Mimmo, ma non c'è altro sistema, non hai... Mimmo, non lo dico, no. Ma non ce n'è altro sistema migliore? E mio padre mi ha insegnato questo. E ho detto, ma ora che sei nel Signore lo sai che questa la devi togliere. Nemmeno il tempo di finirlo mi ha detto, basta, per me è finita. Io sono un cristiano, non sono più uno che userà armi per tutto il resto. L'unica arma che userò è la parola di Dio. Dicevo, ma è lui che parla, da lui, aspetta, lo toccavo. Dice, sì, sono io, non ti preoccupare. Sapete che si è convertita tutta la generazione sotto, perché da noi sono matriarcali le famiglie, quindi sono mamma con tutti i figli, con tutti i nipoti, con tutti, come si chiama, e se si converte un'altra mamma con tutti i figli, con tutti i nipoti, se uno dei nipoti, poi la cosa è esagerazione, se uno dei nipoti dovesse dire no, ma io non accetto Gesù, lo avrebbero fatto sparire, quindi conversione di quelle potenti, ma questo per farvi vedere quant'è importante. In quel momento, sapete, avevo paura, però quella paura ha portato un risultato. Allora ripeto il concetto, tu sei luce, se tu non parli le tenebre rimangono, se tu parli la luce viene, e le persone vedendo la tua luce, la cosa che fanno, o la rifiutano o se l'accettano, questi diventano figli, fanno parte della Chiesa, il regno avanza e si apre. Ci siete o no? Comprendete? Noi siamo la luce. Se noi non parliamo, la luce si spegne e le tenebre non fanno nulla. A tenebre aumentano tenebre. Il tuo non parlare non significa che non fanno nulla. Debbono avere testimonianza. No, tu devi parlare. Anche se la tua testimonianza a volte può essere anche pessima. Va bene. Ma tu stai enunziando il Vangelo. È il Vangelo. Sulla testimonianza devi fare il tutto perché non sia pessima. Ma se tu annunzi il Vangelo, le persone per il Vangelo accetteranno Gesù. Allora, vediamo quello che dice Pietro, guardate, prima Pietro capitolo 4, verso 2. Per vivere il tempo che resta nel corpo, non più nelle passioni, ma secondo la volontà di Dio. Nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Basta a noi infatti il tempo nella vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dai gentili, quando camminavamo nella dissolutezza, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle balordie, nelle baldorie e nelle abominevoli idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ora, salto a verso 7 e dice, la fine di tutte le cose è vicina. Siete d'accordo con l'Apostolo Pietro? E se era vicina ai suoi tempi, figuriamoci adesso. La fine di tutte le cose è vicina. Anche gli storici stanno dicendo che il decorso del tempo è una svolta. La storia del nostro pianeta è a un decorso che finirà. Non sappiamo il tempo, ma così si è stabilito.
Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Non abbiamo molto tempo. E questo tempo che Dio ci ha dato nella nostra vita, vogliamo essere saggi, vogliamo dedicarlo a Dio. Vogliamo spendere questo tempo per lo Spirito Santo. Vogliamo spendere questo tempo per il Signore. E c'è un invito che io voglio leggervi, che è un invito che fa Isaia, che molti secoli prima della venuta di Gesù, molti secoli, sì, Isaia, e in Isaia 55, ci fa vedere come il desiderio di Dio è un invito a stabilire con Lui un patto. Guardate, Isaia 55. Ora voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Isaia 55 dal primo verso. E voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate, venite, comprate senza denaro e senza pagare né vino né latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Verso 3. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e la vostra anima vivrà. State attenti a quello che dice adesso. E io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. Due cose fondamentali. Il desiderio di Dio di stabilire un patto. Guardate che questa è una cosa notevolmente importante. Cos'è un patto? L'idea di Dio di stabilire un patto. Il patto ai tempi di Gesù veniva fatto in una maniera un po' particolare. Lo insegno sempre. Ma era una cosa che quando Gesù l'ha detto non ha fatto meravigliare nessuno. Perché Gesù ha detto: chi mangia e beve il mio sangue ha vita eterna. Giusto? E chi fa il patto con me ha vita eterna. Cosa si faceva prima? Vieni. Per esempio, ormai Mauro, io me lo sono... Si faceva così. Si prendeva un calice. E nel calice i due che dovevano fare il patto si tagliavano i polsi. E il sangue veniva versato nel calice. E tutte e due versavamo il sangue e lo mescevamo con del vino. E poi si prendevano due piccole coppe e ognuno mesceva una parte del calice nella coppa. E poi i due bevendo così dicevano: io ti giuro e faccio patte con te che tutti i miei nemici sono tuoi nemici e tutti i tuoi amici sono miei amici, ma anche i miei amici diverranno tuoi amici, e questo finché noi vivremo per sempre. Stai attento al violare il patto, perché se tu violi il patto, per certo morrai. Comprendete? Il patto per Dio è una cosa seria. Molti scherzano sul patto. Ora, le condizioni del patto per noi sono tutte favorevoli, che significa che Dio, nella parte in cui noi violiamo il patto, siamo protetti dal sangue di Gesù, cioè nel patto è compreso il nostro errore. Quindi, come dire, bene, se tu sbagli, quando il mio peccato confesso, egli è fedele e giusto da perdonarmi e purificarmi da ogni iniquità. Ma nel patto, comprendete quello che sto dicendo, c'è un'eredità. E l'eredità che fa parte del patto non la posso prendere se non entro nella rivelazione del patto. E nella rivelazione del patto c'è una cosa che il fratello mi ha preceduto, ed è il timore di Dio. Leggiamo Salmo 25, verso 14. C'è cosa dice, guardate.
Salmo 25, 14. Ripeto, l'idea del patto di Dio è sempre pronta. E dice così:
il Signore si rivela a chi lo teme. Egli fa conoscere il suo patto, la dice alleanza, va benissimo. Egli gli fa conoscere il suo patto.
Ma allora qua la prima domanda dice, ecco, il segreto del Signore è rivelato a quello che lo temono, ed egli fa conoscere il suo patto. Grazie per la seconda traduzione. Quindi significa che il segreto dell'Eterno è rivelato a quelli che lo temono. Domanda importante che faceva il fratello. Chi sono quelli che lo temono? È importante temere Dio? Possiamo vivere cristianamente e non temere Dio? Impossibile. Che differenza c'è tra un Sansone e un Giuseppe? Sansone temeva i suoi ormoni. Quando vedeva una ragazza, gli salivano in testa e doveva necessariamente, perdonatemi il termine, farsela. Dove è arrivata Sansone? Non ha fatto niente. Niente o quasi niente. Perché Sansone ha trovato la sua bella lusingatrice, Delila. Delila significa questo. I Filistei non sono stati distrutti. Saul fu ucciso da un filisteo. Davide dovette essere il re che uccise quasi tutti i filistei che c'erano. Dallo sbagliare il tuo proponimento ci vorrà un altro, e non sappiamo quando, che potrà sostituirti. Dalla tua disubbidienza ci dovrà essere qualcuno che obbediente dovrà sostituire te. Ma perché? Guardate Giuseppe. Giuseppe è tentato nello stesso modo. La moglie di Potifar. Prima, i suoi fratelli se lo vendono. Ma ci pensate? Io quando sento questo non sono capace a rimanere non commosso. I fratelli dicono no, dice Giuda. Uccidiamolo e ce lo leviamo in mezzo ai piedi. E lui è giù che sente tutto questo. E lui pensa ai miei fratelli. Caspita. Mi vogliono uccidere. E lui va da Potifar. E lì il Signore, perché ogni volta il Signore era con lui, no? E lui diventa il primo in quella casa. Ma la moglie gli mette gli occhi addosso e gli dice, io ti voglio e voglio te, perché tu sei bello, a me mi piaci. E Giuseppe gli dice no. Ma non gli dice no soltanto per il fatto che Potifar è quello che gli ha dato fiducia. Gli ha detto, perché dovrei fare questo male? A Dio. Questo è timore, questo è il timore di Dio. Se tu le cose non le fai o le fai per timore di Dio, c'è la differenza. Farai la differenza tra cristiano e non cristiano. Sansone si è divertito, ma alla fine sapete, anche lui stesso ha dato un termine alla sua vita. Difatti la classica froce parola, muore Sansone con tutti i filistei. Ditemi una cosa, ma perché chi l'ha detto? Aveva detto il Signore, mettiamo fine a questa vita? No, si è suicidato. E anche se è scritto tra gli uomini che nella fede al capitolo 11, ma non ha svolto il proponimento. Il proponimento che Dio gli aveva dato non l'ha svolto. E sapete cosa ha fatto il peccato nella sua vita? Sapete cosa ha fatto il peccato? Gli ha messo le catene. Lo hanno accecato ed era costretto a girare Sapete come così? In questa maniera, con gli occhi chiusi, l'uomo più forte del mondo, in una macina. Quello, sapete il diavolo cosa fa? Proprio quello che doveva essere il proponimento di Dio, di vedere lontano. Proprio quello che doveva essere il progetto di distruggere ogni opera delle tenebre, il diavolo proprio, sapete, l'ha incatenato. Ceppi ai piedi, schiena rotta, fai quello che ti dico, cammina. Quando non fai il proponimento di Dio, quello che è successo a Sansone, purtroppo succede anche a noi. Diventi cieco, incapace di vedere, incapace di fare, e anche se sei l'uomo più forte del mondo, sei costretto a girare in una macina, sempre negli stessi problemi, sempre negli stessi pensieri, sempre nella stessa condizione. Ma perché questa situazione non cambia? Perché? Perché, Signore, perché? Non cambia perché? Perché purtroppo non ti lasci guidare da Dio, non ti arrendi. Qua dice una cosa, perché non entri nel suo timore, come dire, sai, dice proprio qua, guarda, è forte. Temere Dio è il principio della sapienza, ma ti fai una domanda, che significa temere? Temere significa avere rispetto di Dio, desiderare di piacergli in ogni cosa, senza disubbidirgli, desiderare ardentemente che il suo proponimento si adempia nella nostra vita, costi quel che costi. Ecco perché il principio della sapienza. La sapienza è la capacità di fare ciò che sai. Quindi se sai, diventi saggio se temi Dio. Non faccio questo, non lo disubbidisco perché io lo temo. Perché io lo amo. E allora sai, diventa una cosa importante. Il timore. Giuseppe arrivò al punto. Quanti miracoli ha fatto Giuseppe? Nemmeno uno, ma ha preso un popolo e l'ha portato alla salvezza. Centinaia di migliaia di persone. Avrebbe potuto dire, i miei fratelli, ora che sono qui, li scanno per quello che mi hanno fatto. In Egitto lui chiama i suoi figli Menasse, e l'altro, Efraim, e lui ricorda nei figli quello che ha subito dai suoi fratelli. E quando li vede, piange e dice, loro, io non ho più odio per loro, però caspita, e adesso? Ma lui non permette alla vendetta, li prende e li tratta come se fossero principi. Prende tutto il suo popolo, lo fa venire in Egitto, e si salva una nazione. Vedete quanto è importante il timore di Dio? Per il timore di uno, oggi noi siamo figli di Abramo, per il timore di uno, noi siamo quello che siamo per grazia di Dio. Dice, perché per timore di uno? Perché Abramo pure lui ha imparato a temere Dio. Guardate, prendiamolo. Prendete Genesi, capitolo 17, guardate. È una parola forte. Anche qui parla di patto, di stabilire il patto. È in Genesi. In Genesi 17. Oh, quanto è bella questa parola. E dice così. Quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse, io sono l'Iddio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. Allora io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo, quanto a me, ecco, io faccio con te un patto, tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni e non sarai chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, con l'H aspirata che significa soffio di vita, poiché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni. Leggete il verso 7.
e stabilirò, renderò stabile il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione, e sarà un patto eterno. Guardate cosa dice: impegnandomi ad essere il tuo Dio e l'Iddio della tua discendenza, cioè anche nostro. Vedete quanto è importante un patto per Dio? Oggi la nostra generazione non è non fa molto interesse sul patto. Dice, vabbè, un patto tanto si può anche. Ma per Dio i patti sono patti. Cioè, patto significa, è inviolabile. E quello che c'è scritto si deve fare. Ma dice, io lo rivelo a chi mi teme. Allora significa che ci sono parti del patto che non sono rivelate a ognuno di noi, perché dobbiamo entrare in questo santo timore. Perché il timore è la cosa più importante. Perché quando Abramo entrò nella condizione, guardate cosa dice, gli dice tre cose. Gli dà tre rivelazioni. La prima, io sono l'Iddio onnipotente, cioè vedi che io posso fare tutto. Il mio nome è El Shaddai, cioè tu sappi che attraverso di me puoi avere tutto. La seconda cosa che gli dice è questa, guardate, cammina alla mia presenza. Cioè, come dire, finora hai camminato con due piedi in una scarpa. Un po' di qua, un po' di là, un po' così, un po' lì. No. Cosa gli aveva detto il Signore? Non ti prende nessuno del tuo parentato, no? E si pigliò Lot, e si pigliò suo padre. E Dio non gli parlò più finché suo padre non finì. E Lot ebbe una triste storia. Lot è il padre dei furbi. Dei furbi nel Signore, no? Quelli che sono furbi, no? Come dire? Vediamo come posso fregare allo zio. Vediamo come lo frego. Andò dallo zio a dire, zio, tu quale parte ti vuoi prendere? E anziché andargli a dire, senti zio, scegli tu, è ovvio, tu sei quello che mi stai... No, lui gli ha detto, sai, io mi prendo le pianure. Tanto è tutta pianura, di qua fino a là sotto. E tu ti prendi le rocce. Tanto... Non è che Abramo gli ha detto, guarda che nel bestiame le rocce, no, un po' difficile. Abramo gli ha detto, ok, va bene, vai, prendi. E lui è arrivato, sapete, a poco a poco, è arrivato a Sodoma. In Genesi 19, dove lo trovate Lot? Lot lo trovate alle porte di Sodoma. E che ci fa? Ma che ci fai tu, credente? Nei commerci, nelle cose pornografiche, che ci fai? Ma che ci fai? Nelle cose che Dio ha detto che non devi fare, che ci fai? Nel gioco d'azzardo, che ci fai? Come mai sei lì? E non mi devi andare a dire, mi sono andato a trovare da solo. No, ci sei andato coi tuoi piedi. Ci sei andato lì, ti trovi lì. Che ci faceva lotta? Ma Abramo comincia a temere Dio, entra a temere. Quando comincia a temere, l'unzione profetica entra. E Dio parla ad Abramo e gli dice, senti, capitolo 18 di Genesi, celerò io quello che sto per fare, celerò io quello che sto per fare. Che significa? Guardate, quando il timore entra nella tua vita, Dio non fa niente senza che lo comunichi a te, specialmente se sei un'autorità. Dio ti dice, guarda, vedi che tuo figlio, vedi che tua figlia in questo sta facendo una cosa che non mi piace, ti sto parlando prima che sia troppo tardi. Quando il timore di Dio entra, l'unzione profetica è sicura, cioè Dio lui stesso ti avvisa di quello che sta per avvenire. Guardate, volete vederlo? Ve lo faccio leggere. Genesi 18. Guardate, Genesi 18. Verso 17. E l'Eterno disse, celerò io ad Abramo quello che sto per fare, poiché Abramo deve entrare, deve diventare una nazione grande e potente, e lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Io l'ho infatti scelto perché ordini ai tuoi figli, alla casa dopo di lui, di seguire la via dell'Eterno. Ma Abramo non finisce lì. Il timore entra, lo spirito profetico entra, ma la cosa che più entra è lo spirito sacerdotale. Entra nel sacerdozio, che è quello che Dio desidera adesso da ognuno di noi. E dice, mio nipote Lot, per quanto puntini puntini sia, non merita di morire. Non merita di morire. Dio dice, guarda che io la distruggerò, e la distruggerò significa non ci sarà né persona né animale vivo. E lui entra nel ministero del sacerdotale e gli dice, tu fai Dio, dai, avanti. Signore, Abramo gli dice, permetterai tu che ci, se ci sono 50 giusti, 50 giusti? Tu che sei giusto, farei uccidere gli ingiusti con i giusti? Non sia da te, non sia da te. Vedete cosa ci rende, come ci rende partecipi Dio del cambiamento, della situazione, della trasformazione, come dire, io già ho emesso un verdetto, io già ho messo un giudizio, per me c'è la fine. Perché lo fa sapere? Perché Dio non è così, Dio vuole usare che si usi misericordia, che si usi misericordia, che si usi misericordia, ditelo misericordia. Se c'è un giudizio, ricordatevi, la prima cosa è correre perché ci deve essere misericordia. Perché la misericordia è la cosa più importante. Che cos'è la misericordia? Io merito di essere punito, ma Dio usa misericordia per me e non mi punisce, perché c'è qualcuno che intercede per me e dice, ti prego, salvalo! Se tu sei salvo è perché qualcuno ha pregato per te, lo capisci? Perché tu dovevi morire, io dovevo morire. Ma è venuta la salvezza. La salvezza ha preso me, perché qualcuno ha interceduto per me, si è messo in mezzo. Quando questo ministero entra nella vita della Chiesa, non c'è cosa che ferma. La Chiesa diventa onnipotente, perché dice, Dio dice questo, ti faccio sapere che a Torino ho già deciso, Torino è per me città da togliere. Perché lo dice Dio? Perché ti ho detto, amen Signore, sono d'accordo con te. Ma quando mai? E Abramo entra e dice, e Abramo va di nuovo, Signore, ma su 50 non ce ne sono, 45. Va bene per 45? 40, 30, 20, 10. Non è mancato per Dio, è mancato per Abramo. Se Abramo avesse detto, senti Signore, come si dice in palermitano, ne facciamo pare sparo, non c'è nemmeno uno. Pari e disperi, bravo, traduzione. Non c'è nemmeno uno c'è. È inutile che ci illudiamo. E il Signore avrebbe detto, sì, va bene. Risparmierò Sodoma e Gomorra. Condizioni di Lot. Moglie bruciata. Sale, come volete. Vabbè, scusate, sì, sale. Un po' che è cambiato, scusa, non mi capite. Moglie di sale. Le figlie perverse. Immaginate. Che cosa aveva parlato fino a quel tempo Lot ai suoi generi? Che gli aveva detto? Sì, io sono evangelista, sì, sono uno, frequento la chiesa di Torino. Ogni tanto in domenica ci vado, volete venire? E quello ci fa no. Perché? Perché il modo di parlare è diverso. Se te per te è una cosa importante, per te tu farai vedere che è una cosa importante. Se te per le mie figlie è una cosa importante, le mie figlie sono in chiesa con me, i miei figli sono in chiesa con me, i miei figli vengono con me in chiesa. Perché per me, io ho detto, vedete, Gesù, il Signore, è la cosa più importante che voi avete. Se ho una famiglia, perché ho una famiglia, è merito di Dio. Se ho dei figli che servono in chiesa, è perché per merito di Dio.
Lo comprendete o no? Perché lo spirito di intercessione, lo spirito sacerdotale, noi siamo re sacerdoti, dobbiamo metterci in preghiera. Se io andassi da mio figlio e ci dico, tu devi venire in chiesa, pam, pam. Ah, devi venire in chiesa, pam, pam. Mio figlio che mi dice, papà, appena 18 anni, pam, pam, te li faccio a te, e tu puoi rimanere dov'è che sei. No, io ho pregato che mio figlio fosse un servo di Dio, io ho pregato che mia figlia fosse un servo di Dio, mia figlia insegna nelle mie stesse scuole, l'altra mia figlia fa parte della scuola biblica. Questo perché? Per me è un onore, per me è una grazia, perché non è detto che i miei figli seguano me, è un dono, ma perché ho fatto l'intercessore, ho pregato davanti a Dio che i miei figli siano convertiti. Quando tu entri nel sacerdozio, le persone si salvano. E siccome il desiderio di Dio era il desiderio di Abramo, il Signore dice, io a Lot te lo salvo, ma come per il rotto della cuffia. Lot si salva, ma perde la sua famiglia. Questi sono quelli che sono il padre dei furbi. Vedete come finisce? E questo è quello che Dio ci vuole insegnare, come dire, entra invece, sai, nel ministero che Dio ci vuole chiamare, guarda, nel ministero importante, anche Pietro ci invita in questo, guarda cosa ci dice. Prendi prima Pietro capitolo 4 verso 5, parla di questo sacerdozio, quanto è importante. Ah, sono le 12, quindi io fino alle 5 posso durare, posso continuare, non è che ci sono. non vi stancate. Bene, dice così, guardate, prima Pietro 2 verso 5. Anche voi, anche noi, pietre viventi, siamo edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio, leggetelo, un sacerdozio, santo, sì, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali. Cosa sono questi sacrifici spirituali? Mauro prende un bel capretto e lo fa bello arrostito, ed è un sacrificio spirituale. E poi come mangia, vedo questa faccia. No. Sacrifici spirituali che significa? Sacrifici spirituali sono questo. La sorella sta male, non sta assolutamente bene, nella depressione, sto dicendo per dire così. Depressione, come ti chiami?
Ilaria.
Signore, io offro il sacrificio spirituale. Io decreto che Ilaria deve stare bene. È un sacrificio. Perché io potrei dire umanamente, ma a me di Ilaria che me ne frega. I sacerdoti non lavoravano, non erano più loro. I sacerdoti offrivano per il popolo. Ma noi siamo di più. Perché noi siamo sacerdoti e re. Mentre nella figura dell'Antico Testamento sacerdoti e re erano due figure diverse. Perché? Perché nell'Antico Testamento non ci poteva essere il sacerdozio secondo Melchisedec. Noi siamo secondo il sacerdozio eterno. Non siamo del vecchio patto, siamo del nuovo. E quindi, essendo re, decretiamo. E dico, per Ilaria, per Cristo, la vittoria e via ogni depressione. Comprendete perché noi siamo sacerdozio santo? Allora ognuno di noi, quanti siamo in questa chiesa? 100? Ognuno di noi possiamo offrire 100 sacerdoti, 100 sacrifici, e li presentiamo davanti a Dio. E ogni volta che presentiamo davanti a Dio un sacrificio, la risposta è Amen. Comprendete? Dio è grande in questo. Ci ha reso re e sacerdoti. Guardate, lo prendiamo, è in Apocalisse, è scritto. No, è scritto nella stessa epistola, scusate, mi ho dimenticato. In prima Pietro, capitolo 2, verso 9. Ma noi, non prendete voi, leggetelo, ma noi, primo epistola di Pietro, capitolo 2, verso 9, bravo, grazie, una stirpe eletta, un regale, cioè significa un reale dal re sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, quindi non siamo più nostri, affinché proclamiamo le virtù o le meraviglie di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Noi, che un tempo non eravamo un popolo, ma ora siamo il popolo di Dio, ma ora abbiamo ottenuto misericordia. Vedete quanto è importante la misericordia? La misericordia fa di ogni tua preghiera un successo. Perché sono sacerdote? Sono un re? Su che cosa mi posso appellare? Dimmelo, su che cosa mi posso appellare? Perché mia moglie è brava. E il diavolo si può... Voi tante volte non lo vedete, ma c'è un tribunale. Un tribunale che c'è qui è proprio invisibile. E Dio è al centro. E il capo d'accusa è l'accusatore dei fratelli. E dice, Mauro, non lo puoi esaudire. E Gesù dice, perché non posso esaudirlo? Perché lui ha fatto questo. È vero? E il Signore dice, sì, è vero. Ma c'è l'intercessione, il sacerdozio di Patrizia, sua moglie. E quindi la preghiera è assolta. E Dio dice col martello, tum, preghiera esaudita. Potete fare un applauso al Signore? Voi a volte non riuscite a vedere, ma c'è sempre un accusatore che dice, ma Giuseppe ha fatto questo, ma Giuseppe ha fatto quello, ma Giuseppe così, ma Giuseppe colì. Se non c'è un sacerdozio sviluppato, profondo, che comincia a entrare nella tua vita, che nasce davvero da un desiderio di timore di Dio, molte nostre preghiere sono impedite, vengono impedite. Ma se c'è un sacerdozio che viene ed è potente, e ogni volta che prega dice per la misericordia di Dio possiamo ottenere. Guardate, l'ultimo verso e ho finito. Ed è il verso, uno dei versi più grandi della parola di Dio. Più grandi, prendete Ebrei. È un verso di vittoria che ci fa vincere, Ebrei 4. E dice così, verso 14, 4:14. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Verso 16, vedete, questo è il più grande verso, più bello che c'è, glorioso, a Lui sia la lode. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto nel tempo opportuno. Amen. Possiamo applaudire al Signore? Io penso che se lo merita. Amen. Alziamoci all'impiedi.